Salve e bentornato a Bucarest. Grazie, grazie. Di nuovo, buonasera. Vorrei che parlasse ai nostri spettatori in merito al miracolo quando lei ha evitato di prendere l'aereo per l'India. I miracoli accadono. Ma come le è arrivato quel messaggio? Io ho udito realmente la voce del Signore con queste orecchie. Ero seduto come lo sono adesso nella mia piccola scrivania. Erano all'incirca le 10 del mattino. Avevo già preso in agenzia il mio biglietto per il volo in India ed ero seduto nel mio ufficio. E come voi udite la mia voce, sempre dall'alto ma dalla destra, mio servitore, annulla il tuo viaggio in India. E siccome io mantengo sempre la mia parola, volevo tuttavia andare. Così sono andato a pregare e poi sono ritornato in ufficio. Ed erano le 11:15 quel mattino e il Signore ha parlato la seconda volta ancora più forte. Mio servitore, annulla il tuo viaggio in India. Così ho saputo che dovevo annullarlo. Così ho mandato dei telegrammi ai fratelli dicendo che sarebbe seguita una lettera per spiegare perché non poteva andare. Ed io avevo programmato il volo da Bombay a Madras e il mio nome era sulla lista dei passeggeri. Ma siccome il Signore mi disse di annullare quel viaggio, ho dovuto farlo. E l'aereo decollò e dopo pochi chilometri è esploso e tutti e 96 passeggeri sono morti. Ma lei non ha mai saputo perché ha dovuto annullare il volo? No. No. Come voi udite la mia voce, mio servitore, annulla il tuo viaggio in India. Voglio andare da questo tragico avvenimento perché non è una coincidenza che questo aereo si è schiantato sopra l'Ucraina, dove abbiamo una vera guerra. Venendo a questi giorni, vorrei chiederle cosa dice la Bibbia in merito a tutti questi avvenimenti nella politica, nella società, nella religione. Cosa dice la Bibbia in merito a queste cose? Ebbene, dobbiamo andare in Daniele capitolo 2 e in Daniele capitolo 7, dove Dio ha parlato di 4 imperi mondiali in merito all'impero babilonese, medo-persiano e greco. E l'ultimo era l'impero romano. Ed ora, secondo la profezia della Bibbia, questo impero romano deve ritornare all'esistenza. E questo ci riporta al 1957, quando nel Vaticano i tre capi di Stato hanno firmato il contratto. Italia, Francia e Germania, Eisenhower per la Germania, hanno firmato al Vaticano l'Unione dell'Europa. Ed ora abbiamo 28 nazioni e altre 6 nazioni sono state invitate. Ma il grosso problema in Ucraina è che l'Ucraina occidentale è cattolica romana e l'Ucraina orientale è russa ortodossa. Ed ora questa parte cattolica vuole unirsi all'Unione Europea. E la Russia non può essere d'accordo con questo. Tuttavia, non voglio essere coinvolto nella politica. Sì. È normale quello che vediamo? Non si arriverà alla fine molto presto? Noi sappiamo dalla Bibbia che l'Apocalisse è molto vicina e ciò che accade tra Russia e Ucraina, è questo il segno? Assolutamente, assolutamente. Perché voi vedete la linea di separazione, perché la Russia rimane il più grande paese di questo continente, 7.000 chilometri. E la Russia vuole essere una delle potenze mondiali. E loro diventeranno così furiosi contro l'Unione Europea che un giorno reagiranno. Sì, come lo vediamo già, ma non nella pienezza. Ciò significa che avverranno cose peggiori. Sì, l'America lo subirà, l'Europa, specialmente Roma, lo subirà. Dunque, lei dice che l'attuale impero romano è l'Unione Europea. Assolutamente. È iniziato nel 63 a.C. e dal 31 avanti Cristo tutta la Palestina apparteneva all'impero romano. Anche l'apostolo Paolo era nato come cittadino romano. Sì, così questo impero ritorna all'esistenza adesso. Quali sono le promesse per Israele in questa storia? Assolutamente le più grandi promesse sono per Israele. Isaia capitolo 11, Geremia capitolo 31, Ezechiele capitolo 36. Tutte le promesse nell'Antico Testamento parlano del fatto che Dio avrebbe radunato Israele da tutte le nazioni. E nel Nuovo Testamento il nostro Signore ha usato l'esempio dell'Antico Testamento chiamando Israele nel simbolo del fico. Quando vedrete il fico ritornare in vita, in parole povere, quando vedrete i giudei riavere di nuovo uno stato, allora il tempo del ritorno di Cristo è vicino. E il nostro Signore ha anche detto in Luca capitolo 21, dopo aver parlato del raduno di Israele, questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute. Ma qual è il posto di Israele adesso? Oggi in realtà non si trova nell'impero romano. No, ma Israele non è ancora nei confini in cui sarà secondo Ezechiele capitolo 48. Tutte le tribù saranno di nuovo nel loro posto. Così qui parliamo dei palestinesi, forse la Siria. una nuova strategia geopolitica. Il grande problema è quello religioso e politico. Intendo dire che quando guardo indietro a molti anni dove potevo predicare al Cairo, a Damasco, ad Amman, a Beirut, ad Aleppo, in tutti questi posti io potevo predicare liberamente negli anni 70 e all'inizio degli anni 80. Ma oggi è cambiato tutto. Dopo l'11 settembre 2001 tutto è cambiato. Ci sono anche delle predizioni politiche adesso. Anche la Russia ha questo problema. Nei prossimi 50-60 anni i musulmani saranno la maggioranza in Europa, incluso la Russia. Non avremo più tutti questi anni, tuttavia. Pensa realmente così? Assolutamente. La fine del mondo avverrà così presto? Io vivo per vedere il ritorno di Cristo. Ma ho soltanto 80 anni, non si preoccupi. Dunque è molto interessante. Sarà trasmesso in diretta. Noi possiamo trasmettere in diretta l'ultimo messaggio prima del ritorno di Cristo. Matteo capitolo 24 verso 14. Questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutte le nazioni e allora verrà la fine. Mai prima d'ora il Vangelo è stato predicato in tutte le nazioni. E in questo ha veramente ragione, perché adesso abbiamo internet, il satellitare, la televisione. Così in pochi secondi il messaggio può essere diffuso a tutti i 7 miliardi di abitanti di questo pianeta. Ogni sermone che io predico nel centro missionario di Krefeld viene trasmesso in diretta in 172 nazioni e il rimanente viene servito da coloro che vivono là nei paesi limitrofi. Noi raggiungiamo tutta la terra. Noi viviamo in questo periodo di tempo in cui, facendo un paragone con il tempo in cui Gesù è vissuto sulla terra, in cui non c'era internet, non c'era la televisione, oggi abbiamo tutto questo, ma non sono sicuro che siamo migliori cristiani di coloro che sono vissuti in quel tempo. Questa è la mia domanda. Cosa rende gli esseri umani dei buoni cristiani? Prima di tutto, l'interiore deve essere cambiato. Il nostro Signore ha detto in Giovanni capitolo 3, voi dovete nascere di nuovo, altrimenti non potrete entrare nel regno di Dio. E la nuova nascita può aver luogo soltanto quando il seme della parola di Dio viene collocato nella vostra anima. Non si tratta di un atto religioso. È lo Spirito Santo che prende la parola di Dio che viene predicata e la colloca nell'anima dell'uomo. E allora voi ricevete Cristo come vostro personale salvatore. Perché noi siamo perduti, e nulla nella vita è così certa come la morte. Così il nostro Signore e Salvatore è venuto in un corpo di carne per versare il suo sangue, per dare la sua vita, per darci il perdono dei peccati e affinché ricevessimo Lui la vita eterna nel nostro cuore. Ciò non si trova in una chiesa, è soltanto in Cristo. Sì. Ma perché è così difficile per gli esseri umani prendere la vita eterna? E le persone preferiscono questa breve vita sulla terra. A loro piace e si rallegrano di più in questa vita invece di credere nella vita eterna. Il primo problema è che le chiese non hanno detto la verità alle persone. Se prendete le grandi chiese, le chiese nazionali, loro mettono 3 gocce d'acqua sulla fronte di un bambino e dicono: ora tu sei un cristiano. Ma questo non è secondo la Bibbia, questa è religione, non ha nulla a che fare con Dio. E così noi dobbiamo comprendere che dobbiamo venire nella via di Dio. Nella via di Dio. Dunque, ciò che lei dice è che il vero battesimo è secondo ciò che accadde quando Gesù fu battezzato da Giovanni, e il vero battesimo è quando l'interiore di una persona viene trasformato secondo la Bibbia. In Marco capitolo 16, verso 16, il nostro Signore ha dato il grande mandato che avremmo dovuto predicare il Vangelo a tutte le nazioni, e chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. In primo luogo la predicazione, poi bisogna credere la predicazione, credere in Gesù Cristo, e poi ubbidire ed essere battezzati tramite immersione nel nome del Signore Gesù Cristo. Atti capitolo 2, verso 38, Atti capitolo 8, versi 15 e 16, Atti capitolo 10, verso 48, Atti capitolo 19, versi 5 e 6, soltanto coloro che avevano creduto venivano battezzati tramite una sola immersione, sì. Ma sa, quando le persone stanno bene, è molto difficile trasformare la fede in fatti. Questo possiamo vederlo includendo ciascuno di noi. Probabilmente penso che abbiamo bisogno di un tempo difficile per trasformare la nostra fede in fatti. Molte persone dicono: io credo, ma quando agiscono sono molto lontani da ciò che dice la Bibbia. Come ho detto prima, in primo luogo l'interiore deve essere cambiato e poi l'esteriore sarà pure cambiato. Come l'Apostolo Paolo scrive in Efesini capitolo 4, di rivestire l'uomo nuovo nell'interiore, ma dispogliarsi del vecchio uomo nell'esteriore. Ma voi potete spogliarvi del vecchio uomo nell'esteriore soltanto se l'interiore è diventato nuovo. Ecco perché la Scrittura dice: se uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Non potete farlo da voi stessi, è impossibile. Deve essere fatto tramite la grazia di Dio. Pensa che le persone vengano trasformate? Cosa intende dire per essere trasformati? Tirando fuori il buono dell'interiore nell'esteriore. Siete ottimista, spogliandosi del cattivo e indossando il buono. Le devo chiedere questo perché sono curioso se i politici di tutto il mondo possano trasformare in persone buone. Loro dovrebbero prima trasformare se stessi, prima che possano trasformare le persone. E potete guardare dove volete. Sin dai giorni di Costantino, la religione e la politica sono unite così. Potete andare nel mondo cristiano, nel mondo musulmano, la religione e la politica sono unite e non hanno nulla a che fare con Dio. Non la religione, no. Ma perché pensa che loro siano andati così lontani dalla Bibbia, i politici, i conduttori di chiese? Perché abbiamo così tante confessioni di fede, così tante chiese, così tante religioni e tuttavia abbiamo una sola Bibbia? Si tratta di questo. Nei giorni di Costantino, fino a quel tempo c'erano 127 direzioni cristiane, ma poi loro furono uniti in una chiesa di Stato. Ma specialmente sin dal tempo della Riforma, molte chiese protestanti sono apparse. E attualmente abbiamo 349 chiese protestanti unite nel Concilio Mondiale delle Chiese. Ma tutte hanno lo stesso credo di Nicea. Ma il credo di Nicea non si trova nella Bibbia. Non si trova nella Bibbia, si trova nella Chiesa, ma non nella Bibbia. Non nella Chiesa del Dio vivente. Nessun dogma si trova nella Bibbia. Nulla di tutto quello che è stato emanato nei passati 2000 anni. Non ha nulla a che fare con Dio. È soltanto religione e politica. Temo che la fine del mondo stia per arrivare. Dovrei essere felice. Qual è il significato della morte? Perché le persone devono morire? Perché non vivono per sempre? E poi, quando verrà la fine del mondo, avremo un nuovo mondo e diciamo un mondo di Satana? Perché le persone devono morire? A motivo del peccato originale. Dio aveva dato l'ordine di non mangiare dell'albero della conoscenza. Egli disse: nel giorno che tu ne mangerai, certamente morirai. Dunque, non credere ciò che Dio ha detto è il grande problema. L'incredulità è il primo peccato sulla terra. Dubitare ciò che Dio ha detto e venire sotto l'influenza di Satana che mette in discussione ciò che Dio ha detto. Ha Dio detto? Certamente non morirete. Recando argomentazioni. Voi non potete argomentare ciò che Dio ha detto. Ciò che Dio ha detto, questo è il modo in cui deve essere. Così, ecco perché il nostro Signore è venuto in un corpo di carne per prendere la nostra morte su di sé, per morire per noi sulla croce del Calvario, per portarci la resurrezione, per portarci nella resurrezione, e la sua resurrezione è la garanzia per la nostra resurrezione, ma è collegata a lui. Ecco perché la Bibbia dice, in 1 Giovanni capitolo 5, versi 11 e 12, chi ha il figlio di Dio ha la vita eterna. Voi non potete avere vita eterna senza Cristo. È impossibile. E qual è il significato dell'ascensione del nostro Signore Gesù Cristo? Ciò va insieme. La resurrezione del nostro Signore e l'ascensione del nostro Signore sono la garanzia per la nostra resurrezione e per la nostra ascensione al cielo, che viene promessa in molti passi della Scrittura, iniziando con Giovanni capitolo 14, 1 Tessalonicesi capitolo 4, 1 Corinzi capitolo 15, che il Signore verrà e i morti in Cristo risusciteranno per primi, e noi che viviamo in Cristo saremo mutati e insieme saremo portati su nella gloria. Come distinguere oggi i falsi profeti? Noi dobbiamo esaminarli con la parola di Dio, come scritto nel libro dell'Apocalisse. Tu hai messo alla prova quelli che dicono di essere apostoli, che dicono di essere profeti, e li hai trovati bugiardi, perché ciò che loro dicevano non era conforme a ciò che dicevano gli apostoli. Così, questo è il modo per verificare. Se non è conforme alla parola, è sbagliato, è falso. Alcuni di loro sono così bravi che fanno credere che la loro interpretazione è conforme alla Bibbia, con ciò che dice la Bibbia. Costoro non possono farlo credere a me, no, è impossibile. Io credo soltanto la parola di Dio. Vi do un esempio e spero che nessuno si arrabbierà con me. Ma è stato nell'anno 401, quando Leone Magno ha fatto la dichiarazione: io sono al posto di Pietro, a me sono state date le chiavi del regno. Ciò è totalmente falso. Fino a quel giorno nessuno si era mai riferito a Pietro, e Pietro non è mai stato a Roma. È una storia, è una leggenda. Così, se qualcuno dice questo, io lo esamino con la parola di Dio. Ciò è falso. Dunque, noi come giornalisti dovremmo confrontare tutte le cose ed usare come vera fonte la Bibbia per ogni cosa. Assolutamente. Ma abbiamo ogni cosa nella Bibbia? Per esempio, abbiamo oggi i difficili negoziati tra gli Stati Uniti e la Russia. Obama ha appena parlato con Putin alcune ore fa. Permettetemi di dire questo molto chiaramente. Ogni dettaglio non è scritto, ma abbiamo un globale accesso riguardo a ciò che accade, non una singola conversazione fra due capi di Stato. Il motivo per il quale glielo chiedo è perché ricordo dalla Bibbia, penso sia nell'Apocalisse, ci sono molte cose che si riferiscono all'orso. L'orso e il grande orso è la Russia. Cosa ci può dire in merito a questi riferimenti? Come ho detto prima, dovete ritornare in Daniele, specialmente Daniele capitolo 7 e Daniele capitolo 8. Lì avete i quattro animali che rappresentano i quattro imperi mondiali. Così avete bisogno soltanto di aprire il profeta Daniele e leggere attentamente. Ma io sono più interessato all'impero romano, perché quello è il quarto impero. È il più importante nella nostra storia. Non la Russia, non l'America, ma questo impero romano. Perché il Vaticano, mi scusi, ma in questo impero romano ciò che vediamo non è una buona veduta. Ci sono molte cose politicamente corrette che accadono in questo impero molto simili all'impero romano. E ve ne do giusto una. Le chiese sono obbligate, una per una, ad essere d'accordo per il matrimonio fra persone dello stesso sesso, il che ho cercato di trovarlo nella Bibbia se è normale, ma non è normale. Ma molti preti sono obbligati in questo impero romano a fare questo. Questo è un buon segno o un cattivo segno? Questo è il segno di ciò che il nostro Signore ha detto prima del suo ritorno. Sarà come stato nei tempi di Sodoma e Gomorra. E quello era il peccato principale a Sodoma e Gomorra. Anche quando i due angeli hanno visitato Lot, gli uomini della città hanno circondato la sua casa e gli hanno detto: per favore, dacci questi due uomini. Genesi capitolo 19. Così ciò si ripete nel nostro tempo. E questo è uno dei segni che questo è il tempo della fine. Anche gli uomini religiosi non si prendono cura di ciò che dice la Bibbia. Essi provano piacere con gli uomini, le donne con le donne. No, questo non è normale. Dio fece Adamo, Dio fece Eva e diede Eva ad Adamo, non un uomo ad un uomo. No, no, ho giusto dimenticato di chiederle qual è il significato della Pentecoste. La Pentecoste è il 50° giorno nell'Antico Testamento, quando aveva luogo la mietitura, la raccolta del grano. Ma nel Nuovo Testamento è stata l'effusione dello Spirito Santo. Secondo Gioele capitolo 2, il Signore aveva dato la promessa: negli ultimi giorni io spanderò il mio Spirito sopra ogni carne. Dunque, dopo che la redenzione aveva avuto luogo, dopo che la resurrezione aveva avuto luogo, dopo che l'ascensione del nostro Signore aveva avuto luogo, egli diede prima la promessa: rimanete a Gerusalemme finché abbiate ricevuto la potenza dello Spirito Santo. E il giorno di Pentecoste i 120 credenti furono riempiti con lo Spirito Santo. Questo era il segno per loro che Cristo li aveva ricevuti quale sua proprietà. Era la risposta di Dio a questi uomini. Dunque, prima della fine del mondo, i veri cristiani riceveranno questo dono. Io l'ho ricevuto nel 1949. Sì. Ma c'è qualcosa di molto grande che deve accadere prima che il Signore ritorni. Un'effusione dello Spirito Santo come non è mai accaduto prima. La Bibbia chiama ciò l'ultima pioggia. così la pioggia prima della raccolta verrà e poi il campo di grano sarà maturo e il Signore ci porterà a casa. Cosa pensa, dato che lei viaggia così tanto? Io penso, suppongo che dove le persone sono povere, Dio è molto presente. Io credo questo. Il nostro Signore ha detto: il Vangelo sarà predicato ai poveri. I ricchi non sentono di aver bisogno del Signore, ma coloro che sono nel bisogno, costoro pregano, sì. Molte persone anziane mi dicono che prima del 1989, prima della cosiddetta rivoluzione, le persone erano più vicine a Dio che in questi giorni. Oggigiorno le persone sono così impegnate con i crediti, con le banche, con le vacanze, con differenti acquisti. Queste sono, come dire, delle trappole per le normali persone. Per allontanarsi sempre più da Dio. Ci sono differenti cose che accadono in differenti nazioni, ma come abbiamo detto prima, quando il nostro Signore ha dato il grande mandato, andate in tutto il mondo e predicate questo Vangelo. Voi non potete credere a meno che ascoltiate il Vangelo. Voi rimanete come siete. Nel Vangelo Dio parla a voi. Egli vi chiama e voi gli rispondete e dite: Signore, io vengo. Sì. Qual è per lei come missionario, qual è la cosa più difficile da fare? Non lo so. Per la grazia di Dio, io lascio i problemi con le persone e rimango fedele al mio incarico, del quale vi ho parlato prima. Il 2 aprile 1962 ho udito per la prima volta la voce del Signore con queste orecchie. Questa è stata la cosa più grandiosa della mia vita. Quando il Signore a voce udibile mi ha detto: mio servitore, il tuo tempo per questa città in breve sarà terminato. Io ti manderò in altre città a predicare la mia parola. Di colpo mi sono ritrovato sul pavimento per l'impatto di quella voce. Così da quel tempo io servo il Signore. Vado di città in città, da un continente all'altro. Sì. Avete visto anche il suo volto o avete udito soltanto la sua voce? Io ho udito la sua voce, ma una volta ho visto la gloria di Dio. Sì, sì. Una volta sono stato accolto in paradiso, ma ho udito la voce del Signore un certo numero di volte. Come avviene la comunicazione? Lei ha detto: ho udito la sua voce. È stato in lingua tedesca? Sì, è stato in lingua tedesca, certamente, certamente. Ogni volta Dunque, io potrei dire, Dio, io parlo anche l'inglese e il francese, così io posso ricevere ciò in ognuna di queste lingue o normalmente avviene nella vostra lingua. Il Signore ha parlato a Paolo in ebraico, perché egli era ebreo, ed egli ha parlato al fratello Branham in lingua inglese, e ha parlato a me in lingua tedesca. Sì, ogni volta, ogni volta. E lei ha detto che ha visto la gloria di Dio. La gloria di Dio. Può descriverla? Caro Signore, non penso che dovrei farlo. È così sacro per me. Quando sono stato accolto in paradiso e quando ho visto la gloria di Dio. Le nuvole erano come i sette colori dell'arcobaleno e cambiavano colore. Sapete, non erano sempre allo stesso modo, ma come colori intermittenti, Sì, sì, ma non credo che dovrei parlare di queste cose. Così non potete, come dire, lei non può mancare ciò. Intendo dire, lei realmente comprende che è una comunicazione diretta con Dio. È una comunicazione diretta. Sì, sì. E ogni volta che il Signore mi ha parlato, come per esempio quando mi ha detto di annullare il viaggio in India o di leggere 2 Timoteo capitolo 4, ho ricevuto differenti indicazioni dal Signore nel corso degli anni passati. E ogni volta era così, ogni volta. Cosa dice alle persone che dicono che non credono in lei, che non hanno fiducia nelle sue parole? Le posso dire qual è il problema. Se qualcuno è un bugiardo, se qualcuno è un pretendente, questi penserà che siete voi un bugiardo, che siete voi un pretendente, perché è ciò che lui è. Ma se una persona è sincera, crederà che ciò che io dico è la verità. Le devo chiedere questo perché molte cose, sa, io sono un giornalista difficile per i politici, perché dico molto in merito alla corruzione, ma talvolta la corruzione è così profonda, parliamo di centinaia di milioni di euro, e le persone non mi credono. Le persone dicono no, 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 questo non può essere vero. E poi faccio vedere loro dei documenti, pagine, ogni cosa, e le persone dicono no, 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 questo non è possibile. E queste persone non sono cattive persone. Loro realmente non possono arrivare a credere. È troppo per loro. Ma ditemi per favore, chi può credere nella religione e chi può credere nella politica? Chi? Io non ci credo. No, non ci credo. Quando ci siamo incontrati l'ultima volta, ed era la prima volta, lei mi ha detto che ci sarebbero stati tutti i giorni per l'Iraq e per Israele. E noi vediamo ciò che accade adesso in Iraq e in Israele. La situazione è realmente precaria. C'è una guerra, anche se i mezzi di comunicazione non ne parlano molto. Ma c'è una guerra là, una guerra in Iraq, una guerra in Siria, una guerra in Ucraina. La cosa principale è il contratto tra la Russia, la Cina e l'Iran. Quel contratto è la cosa principale per il tempo della fine, perché l'Iran è la base per queste due nazioni, per poi alla fine prendere la decisione e distruggere e annientare. Sì, io osservo la politica, ma non ne sono coinvolto, perché non sarei un predicatore, ma un politico. Lo sa, dall'ultima volta che ci siamo visti, ho cercato di entrare nella politica, ma come cittadino, non come politico, con una piattaforma da cittadino, perché credo che noi, come normali cittadini, possiamo cambiare in meglio la politica per il nostro paese. Ma il problema è che i politici non vi permettono di entrare nel loro gioco. Così loro rifiutano realmente, sapete, loro rubano i loro voti. Così ho scoperto che i politici catturano le nazioni e le persone, non soltanto in Romania, ma penso che avvenga ovunque. Dunque, credo realmente che con questi politici la fine del mondo è molto vicina, di sicuro. Come è andata oggi? Lei ha incontrato oggi dei rumeni. Cosa ha predicato oggi? Oh, ho predicato almeno 4 meravigliosi passi della scrittura. Ebrei capitolo 9, l'ultimo versetto, che coloro che si preparano e saranno pronti riceveranno Cristo quando Egli verrà la seconda volta. Anche in 1 Giovanni capitolo 2, verso 28, ho usato un certo numero di passi della scrittura per mostrare che questo è un tempo veramente speciale. L'ultima chiamata risuona e chi ha orecchi ascolti, ascolti. Perché il tempo della grazia sta per terminare. Nessuno conosce il giorno né l'ora. Ma come ho detto prima, è scritto in Matteo capitolo 24 e in Marco 13 e in Luca 21, dove il nostro Signore ha detto: quando vedrete accadere tutte queste cose, allora il tempo è vicino, è alla porta, alla porta. Alzate i vostri capi, perché la vostra redenzione è vicina. Io credo che siamo molto, molto vicini al ritorno di Cristo. E soltanto dopo il ritorno di Cristo, le ultime promesse che riguardano Israele saranno adempiute. In primo luogo, il Signore porterà a compimento la sua opera con la Chiesa del Nuovo Testamento. Questo si trova in Romani capitolo 11. E poi Egli si volgerà totalmente ad Israele e porterà a compimento la sua opera sul monte Sion in Israele. Sul monte Sion. Sa, oggi non so se è una coincidenza, ma è un giorno record per la nostra televisione, il più alto numero di ascoltatori su internet, perché noi trasmettiamo anche su internet in tutto il mondo e abbiamo i notiziari e cerchiamo di dare tutte le notizie che sappiamo per i nostri ascoltatori e lettori. Così è il miglior giorno per la nostra breve storia di quasi 2 anni. Voglio terminare oggi, non so se lei è d'accordo, conosco in Romania alcune persone anziane e molto intelligenti, che usano iniziare la loro giornata aprendo la Bibbia, e leggendo il primo versetto su cui cadono i loro occhi. E questo è come un segno per loro per quel giorno. Lei fa questo? No, non l'ho mai fatto. Io apro la Bibbia nei Salmi, leggo i Salmi, leggo nei profeti, ma non ho mai aperto la Bibbia dicendo questo è il versetto. E se volesse terminare stasera questa giornata, cosa predicherebbe in pochi minuti ai nostri ascoltatori? Cosa vorrebbe dire come ultima parola? L'ultima parola sarebbe: questo è il giorno che il Signore ha fatto, un giorno speciale per la Romania. Ed io ho visitato molte nazioni in passato, ma non sono mai stato così tante volte in una nazione come in Romania. Dal 1967 ho visitato la Romania. E la Romania è il paese più benedetto in tutta l'Europa. Anche oggi abbiamo avuto 800 persone e domani potremmo averne 2000. Le persone vengono per ascoltare la parola di Dio. Io amo la Romania, amo il popolo di Dio, il mio cuore è qui. E vi auguro tutte le benedizioni di Dio. E come ho detto all'assemblea oggi, se non vi rivedrò sulla terra, vi rivedrò quando il Signore ritornerà. Preparatevi per la venuta del Signore. Dio vi benedica. Grazie tante. Dove sarà domani la riunione? A Brasov, al palazzetto dello sport di Brasov alle ore 11. Grazie di nuovo per l'eccellente